La manifestazione del Family Day è condivisibile e dalle finalità assolutamente necessarie, perché la famiglia è il fondamento di tutta la società. E questa bordata è del solito Cardinal Bagnasco, che entra a gamba tesa sul dibattito riguardo le adozioni, le coppie di fatto, eccetera, eccetera. E quindi invita a partecipare a questa manifestazione, ancora una volta un alto prelato del Vaticano si immischia nelle questioni dello Stato italiano, e aggiunge: mi sembra una grande distrazione, cioè questo dibattito, una grande distrazione da parte del Parlamento rispetto ai veri problemi dell'Italia. Quali sono? Creare posti di lavoro, dare sicurezza sociale, ristabilire il welfare. Beh, qualcuno potrebbe rispondergli: beh, intanto, se il patrimonio immobiliare del Vaticano, che ammonta a svariati miliardi di euro, se ci pagaste l'ICI sopra, qualcosina con quei soldi per il welfare lo si potrebbe fare. Ma dato che la famiglia è anche alla base della cosca mafiosa, andiamo sulla Stampa, dove stamattina Roberto Saviano rilascia una lunga intervista parlando, disquisendo sul fatto che i narcotrafficanti messicani sono ormai vere e proprie organizzazioni mafiose, quindi dovremmo parlare di mafie. Lo spunto di questa intervista è il ritrovamento del suo libro 000 nella casa di Los Mochis, dove è stato individuato il Chapo Guzman, non catturato lì, perché poi ha tentato l'ennesima rocambolesca fuga attraverso le gallerie delle fognature, ma alla fine lo hanno comunque catturato. E dice Saviano in questa intervista, di cui leggo qua e là alcuni passi: bisogna sempre ricordare che i boss non sono le bestie criminali per lo più analfabete descritte in molti gialli americani, ma sono uomini d'affari d'esperienza che leggono, approfondiscono, studiano, analizzano e vogliono sapere cosa il mondo pensa di loro, cosa si scrive su di loro. Quindi fa tutta una serie di esempi di altri boss, anche italiani, di mafie, camorre, eccetera, che avevano appunto dei libri, alcuni addirittura avevano testi teologici, e quindi chiamateli criminali ma non analfabeti. Poi più avanti: oggi il Messico è il centro della narcoeconomia e il Chapo ne è il maggior rappresentante. Il Chapo Guzman è la dimostrazione vivente che chiamare ancora i cartelli messicani soltanto narcos è un'imprecisione. Sono mafia. La differenza si può semplificare così: i gangster si muovono per denaro, i mafiosi per costruire un sistema di potere, di cui il denaro è solo uno strumento. E poi, insomma, continua il discorso sulla sua presenza, la presenza dei suoi libri in Messico, e dice: appena io sono arrivato negli USA mi hanno chiesto se confermavo che il libro fosse autografato e dedicato a lui. Ma non sapevo nemmeno che il libro fosse autografato, né ho mai fatto una dedica per il Chapo. Figuriamoci, un giornalista cileno mi ha chiesto se davvero il Chapo era una fonte del libro. Insomma, ognuno in queste ore fa fanta ipotesi, alcune verosimili, altre deliranti, perché appunto correva voce che addirittura ci fosse una dedica di Saviano al Chapo sul libro. Bah. Visto che si cita poi anche Sean Penn, ovviamente, questa pagina intera dedicata all'argomento, nel frattempo, proprio ieri, Sean Penn ha rilasciato un'intervista al programma CBS News di Charlie Rose, in cui si è, insomma, sfogato contro il governo messicano, dicendo che il governo messicano, per così punto nell'onore per il fatto che, mentre tutti i suoi apparati cercavo nel Chapo, e Sean Penn l'ha trovato, insomma ci si è incontrato e lo ha intervistato, e allora per vendicarsi il governo messicano tenta in qualche modo anche addirittura di mettere a repentaglio la sua stessa vita, perché sostenendo che, seguendo Sean Penn, si è arrivati a beccare il Chapo, allora questo è come dire al cartello di Sinaloa: vendicatevi su Sean Penn. Lo dice, però dice anche che, insomma, non teme per la propria vita, forse perché confida nel fatto che il cartello del Sinaloa sia gestito, appunto, come dice Saviano, non da rozzi criminali ma da esseri pensanti, e che quindi facendo 2+2 capiranno benissimo, come sostiene poi qui Sean Penn, che era passato troppo tempo da quell'incontro del 2 ottobre fino che avvenne oltretutto molto distante da dove poi hanno individuato il Chapo a Los Mochis, e quindi insomma non può essere perché hanno seguito Sean Penn. Però ecco, in questa intervista Sean Penn si sfoga soprattutto in maniera anche adirata sul fatto che se lui ha cercato questo incontro e puntava appunto a un certo clamore poi oscurato dalla cattura, era perché voleva spronare un dibattito su questa cosiddetta guerra alla droga, far discutere sul fatto che gli Stati Uniti consumano queste droghe e quindi creano questa domanda a cui qualcuno poi dà l'offerta. E invece dice: tutto questo è stato oscurato dalla vicenda del Chapo, dalla mia presenza e tutte le trasmissioni, tutti gli articoli, le tonnellate di carta stampata non affrontavano assolutamente il vero problema. Tra l'altro a un certo punto dice: tutti vorremmo porre fine a questo problema delle droghe, tutti vorremmo che gli eccidi, le mattanze a Chicago si fermino. Non lo so se voi siete al corrente degli eccidi di Chicago, non è ben chiaro se si riferisca più ai morti per overdose o forse soprattutto agli scontri fra gang di narcotrafficanti di Chicago, però ecco, parliamo tanto del Chapo, ma di cosa succede a Chicago sembra che se ne parli pochissimo. Lo fa Sean Penn sottolineando appunto che purtroppo, come al solito, tutti guardano il dito, intanto la luna resta invisibile. Dunque, grondano sangue anche stamattina i quotidiani. Molte le foto del bambino di cittadinanza italiana, sono il bambino italiano, figlio di un italiano e di una donna ucraina, ucciso dagli integralisti islamici nel Burkina Faso. Il Resto del Carlino in prima pagina scrive, titolo addirittura, il martirio del piccolo italiano, con tanto di foto. E poi c'è questo ennesimo massacro, forse però di dimensioni mai viste finora, di almeno 300 persone uccise in vario modo e probabilmente altre 400 catturate e che quindi faranno sicuramente un'orribile fine anche loro. E scrive il Corriere della Sera: l'assedio, poi 400 civili rapiti, a Deir ez-Zor il massacro dell'ISIS, decine di vittime tra cui donne e bambini, 300 innocenti trucidati. E su Repubblica c'è un parere di, adesso fioccano gli esperti anche a questo riguardo, il parere in questo caso di Joshua Landis, che guida il Center for Middle East, cioè studi del Medio Oriente dell'Università dell'Oklahoma, e secondo lui il califfo perde consensi e si vendica sui civili inermi. Gli uomini di al-Baghdadi stanno perdendo l'appoggio della popolazione, avevano promesso stabilità ma la guerra peggiora e la gente è sempre più stanca. E il titolo però forse che a mio avviso sintetizza meglio la situazione è quello dell'Unità. L'ultimo massacro è sotto e l'ISIS che tutti bombardano continua con la strage di Deir ez-Zor. Ecco, quel tutti bombardano è sarcastico ovviamente. Com'è possibile che ci siano lì le più devastanti aviazioni del mondo con tutte le loro bombe di distruzione di massa e l'ISIS contrattacca continuamente? Adesso intanto andiamo a vedere sulla stampa Domenico Quirico, che esperto lo è anche sulla propria pelle, visto che venne sequestrato, un caso il suo di essere umano che è tornato libero, però a parte ciò, a parte la sua esperienza personale, è sicuramente tra quelle persone della carta stampata che più ne sanno su questa guerra e sul mondo islamico. Il titolo è esplicativo: perché l'ISIS rapisce i figli dei soldati. Ne leggerei alcuni stralci dalla stampa. Siria, ancor più desolate e ancor più terribili sono le tenebre della vita. Un massacro e un sequestro di massa, un altro, l'ennesimo, non l'ultimo. Ecco, è molto, non so, direi ispirato Domenico Chirico in questo testo a tratti denso di scoramento. Una guerra mistica e feroce che ignora il valore degli ostaggi. Scrive a un certo punto: ci spetta per loro il dovere di capire perché il califfato sequestra, ad esempio. Il rapimento per denaro, per ricatto, in cambio di qualcosa, quello lo conosciamo benissimo, ci appartiene, è purtroppo anche nostro. Basta frugare nel marcio di ciò che siamo, o nella prima fase della lercia guerra civile siriana. Ma il sequestro del califfato, il sequestro solo e soprattutto per uccidere, la razzia delle bestie sacrificali. Come un tempo si andava nello stazzo a prendere il montone o l'agnello e lo si trascinava belante all'altare. Quello è nuovo, è loro. Non comprenderemo mai le azioni dei jihadisti apparentemente senza senso, sanguinarie e inutili, talora controproducenti, se non capiremo quale tipo di particolare di guerra conducono. Quale tipo particolare di guerra conducono, ovvero una guerra mistico-criminale che deve far rientrare le cose nel loro ordine eterno. I civili rastrellati perché impuri o perché parenti dei soldati che combattono per Bashar e gli occidentali catturati o acquistati da banditi comuni in Siria o nel Sahara, a Maiduguri, nel nord del Kenya o nella Sirte, sono destinati a morire. In questo tipo di guerra nuova non serve a niente comprendere il nemico, sapere se è colpevole o innocente. Non occorre che odiarlo. Siamo noi che cerchiamo sempre di ridurre le guerre a cause politiche o economiche. Il jihadista non fa la guerra per logica, ma perché tale è la legge maiuscola e perché la guerra lo trasfigura. Il nostro punto di vista anche nei conflitti stabilisce arbitrati, regole, punti di mediazione e di reciproca assicurazione. La jihad, secondo l'idea del califfato totalitario, mette brutalmente gli uomini davanti al proprio destino. Non uccide solo per difendersi o conquistare, uccide anche per uccidere. Eliminare esseri umani impuri è un elemento dell'armonia universale. I campi di battaglia degli uomini del Daesh sono orribili luoghi santi, dove regna un ordine crudele e magnifico che la jihad rende condizione permanente di vita. La guerra non ha altro fine che se stessa. È insieme il sacramento e l'estasi, il simbolo e il segreto. La conquista di territori e perfino la vittoria sono come perse di vista. Si attende dalla guerra una sorta di trasformazione dell'essere in cui ognuno dei combattenti assassini scopre l'essenza della vita e della personalità. Il combattente islamico che Daesh ha modellato, assai più plasmabile e complesso del vecchio kamikaze terrorista, è elevato a un'esistenza incandescente che lo consuma e che fa di lui un demiurgo senza rimorsi. Alla fine, la guerra supera ogni obiezione, anche di vantaggio temporaneo, come l'usare gli ostaggi per trattare, strappare concessioni, e la sua dismisura la rende indiscutibile, il più severo dei destini. Cieca, assurda e mortale a sua discrezione, per di più perfettamente inumana. Non è purtroppo anche una descrizione del sacro, sempre incomprensibile, assoluto, irrecusabile. E così Domenico Quirico, insomma, uno scritto che fa riflettere, forse molto più concreto è Franco Cardini sull'Unità, che anche lui mette il titolo Una domanda sulla strana guerra, anche lui la definisce strana questa guerra, che alla fine, insomma, quando hai contro Stati Uniti e Russia contemporaneamente, più i Pasdaran iraniani, gli Hezbollah del Libano, eccetera, eccetera, com'è possibile che non si riesca a respingere le orde di questi mistici assassini? Scrive Franco Cardini un lungo articolo, leggo alcune parti, dei Deir ez-Zor è una località tattico-strategica importante sull'Eufrate, ma fino ad alcuni mesi fa era uno dei fiori all'occhiello della società civile siriana. Un luogo da sogno, con alcuni fra i più belli e meglio gestiti hotel di lusso di tutto il vicino Oriente. Ecco, Franco Cardini scrive il vicino Oriente, non il medio, insomma. Ormai è da oltre un anno e mezzo in balia dei banditi del sedicente Stato Islamico, contro il quale, dopo lunghi mesi di inattività, si era parlato di uno sforzo comune degli occidentali e dei paesi arabi e musulmani. I turchi e i drusi musulmani non sono tuttavia arabi. È stato due giorni fa oggetto di un colpo che militarmente si è a disagio cercar di comprendere. E proseguo all'interno. Ma che paradossalmente getta una luce sinistra sul senso dell'attentato di Istanbul di alcuni giorni fa, frettolosamente attribuito dal governo turco e dai soliti media all'ISIS, un'attribuzione lontana dal sembrar convincente, visto che in un modo o nell'altro sono proprio i governi turco da una parte e arabo-saudita dall'altro che, dichiarazioni ufficiali a parte, dall'indomani del drammatico 13 novembre scorso, quando dopo gli attentati parigini tutti giurarono il sacro patto d'unione contro il califfo al-Baghdadi, hanno fatto il possibile, riuscendovi, per vanificare qualunque seria azione militare contro l'ISIS, che in fin dei conti dispone di poche decine di migliaia di combattenti, per giunta privi di copertura aerea. Ricordiamo tutti come sono stati accolti i tentativi russi di avviare una politica militare finalmente seria contro i jihadisti e chi li sostiene, e come la politica di occidentali, a cominciare dalla Francia, e di arabi sunniti interessati alla guerra civile intramusulmana, abbia sempre teso invece a mettere praticamente sullo stesso piano i banditi dell'ISIS e il governo siriano legittimo. A Deir ez-Zor, ancora una volta, sono stati colpiti la società e il popolo siriano. Il progetto di ridefinizione territoriale del vicino Oriente attraverso la frammentazione della Siria e dell'Iraq procede. Siriani, iraniani e curdi, gli unici che avrebbero semmai diritto a una riorganizzazione statuale e territoriale dell'area che andasse nel senso delle loro legittime richieste di indipendenza, sono per ora gli unici a essersi coerentemente opposti a tutto questo. E così sull'Unità Franco Cardini. Dunque, ma passiamo alle questioni interne a questo variegato paese. Questioni interne delle quali Bagnasco si occupa un po' troppo spesso. Comunque, dopo Totò contro Maciste, Renzi versus Juncker, e il fatto è abbastanza dileggiante. La guerra all'Europa era finta. Renzi e Juncker, il premier minacciava sfracelli, ma vuole solo lo sconto sul deficit. Anche se ricordiamo sempre quella frase di Flaiano, che se non sbaglio la situazione in Italia è grave ma non è seria, in questo caso però è più seria di quanto la butti lì il Fatto Quotidiano. Su Repubblica c'è un approfondimento sul perché di questo scontro Renzi-Juncker, cioè il difensore del paradiso fiscale del Lussemburgo, non scordiamocelo mai. Perché insomma sono essenzialmente tre le questioni ed avranno delle ripercussioni molto gravi sull'Italia. Soprattutto si parla di 400.000 posti di lavoro che si perderanno, cioè 400.000 nuovi disoccupati se passano alcune cosucce come il riconoscimento della Cina come paese per il libero mercato. In retroscena, dietro le scintille tra il premier e Juncker, l'ultimo casus belli è lo stop dell'Italia al riconoscimento di Pechino come economia di mercato, con forti rischi per l'occupazione, tensioni anche su regole del credito e piano per i migranti. Roma vuole chiarezza sui 2,5 miliardi di euro stanziati per Ankara, cioè al governo turco. L'Unione Europea si appresta a dare 2 miliardi e mezzo di euro ufficialmente perché si tenga lì i rifugiati, poi magari nessuno andrà a sindacare e il governo turco può benissimo usare una parte di questi miliardi per comprarci altre bombe da sganciare sui curdi, ma comunque sia, a me sembra onorevole che Renzi si opponga a tutto questo. Leggo a un certo punto: la concessione o meno dello status di economia di mercato alla Cina, un affare per nulla burocratico e diplomatico, come potrebbe apparire che per un paese a spiccata vocazione manifatturiera come l'Italia, ma ciò riguarderebbe anche Francia e Spagna, produrrà nell'arco di 3-5 anni un serio contraccolpo in grado di compromettere, questa è una stima dell'Economic Policy Institute, oltre 3 milioni di posti di lavoro in Europa, 400.000 solo in Italia. Grazie all'aumento dell'export cinese, seguito al riconoscimento del market economy status, lo stop alle restrizioni protezionistiche europee, in sostanza si tratta di questo, cioè senza questo stop, cioè senza queste restrizioni protezionistiche, a un certo punto quella che è già un'invasione di prodotti cinesi deborderebbe. Ebbene, gli uffici di Bruxelles la scorsa settimana sono stati a un passo dalla concessione del disco verde. La presidenza del Consiglio italiano, col sostegno non secondario della Confindustria tedesca, meno male, è intervenuta proprio su quei gangli decisionali, intanto per rinviare il riconoscimento al 2 luglio. Nelle più ottimistiche previsioni, però, di Palazzo Chigi si spera venga rinviato le calende greche. Poi c'è il nodo anche delle banche, perché insomma continuano a fare esami alle banche italiane, ma secondo il governo italiano le banche, il resto delle banche europee sono molto più imbottite di titoli tossici, di derivati, di quelle italiane, però insomma così, la lente è sempre su quelle italiane. E infine la questione della Turchia, il caso Turchia. L'Italia dovrà contribuire con 280 milioni di euro per formare appunto questi 2 miliardi e mezzo di aiuti decisi dall'Unione Europea al governo di Ankara per gestire il flusso di migranti, Saremo il quarto paese come contributo, con l'11%. Ebbene, quell'ingente somma sta dentro o fuori il patto di stabilità? L'esecutivo Renzi dà per scontato che stia fuori i vincoli imposti. Ma in questa clausola, dice Renzi, la voglio messa per iscritto. Insomma, non solo dobbiamo sborsare 280 milioni di euro, ovviamente, dei contribuenti, ma addirittura se appunto non viene stornata dal patto di stabilità, addirittura figurerebbe come se fossero delle spese per lo Stato sociale. Ecco, siamo al colmo. Quindi la questione è molto seria e andrebbe in qualche modo seguita. Insomma, lo stesso Renzi potrebbe fare uno sforzo di comunicazione, far sapere a quei futuri 400.000 disoccupati che forse dovrebbero un po' così preoccuparsi e magari pure mobilitarsi contro l'Unione Europea. Poi riguardo a sti soldi da dare alla Turchia, pare proprio che non sfuggiremo. Dunque, vediamo le altre cose. C'è sul Fatto, sui fatti di Colonia, molto controcorrente. Il Fatto esiste per questo, per andare controcorrente. Però in questo caso, si scaglia contro il politicamente corretto che ha fatto sì che, secondo Raffaele Simone, che scrive questo lungo articolo sul Fatto, ha fatto sì che si creasse un timore reverenziale nei confronti di stupratori e molestatori e aggressori della notte di Capodanno, non solo di Colonia, ma di tantissime altre città, tanto che ormai persistono pochi dubbi che tutto ciò sia stato preordinato. E allora leggo: dopo le violenze in Italia, più che in altri paesi, prevalgono i distinguo sulle condanne per quello che è accaduto in Germania nella notte di Capodanno. Pur di dimostrarsi tolleranti, si finisce per difendere più gli aggressori che le vittime. Parole pesanti. Leggiamo. Capodanno tranquillo, avevano scritto i poliziotti di Colonia nel rapporto sulla notte del 31 dicembre. Solo dopo è venuto fuori che qualcosa era andato storto. Lo stesso processo, ma ancora più lento e tortuoso, sembra aver luogo presso l'opinione pubblica italiana. Questa sembra timorosa non solo di ammettere che i mille di Colonia e gli altri che si sono scatenati in branchi in una decina di città del nord Europa sono musulmani e in gran parte recenti immigrati, ma anche di dichiarare il proprio orrore per quel che è successo alle donne aggredite. Ora apro una parentesi, stiamo discutendo all'interno del mondo civile, cioè è ovvio che altri quotidiani, tipo Il Giornale o Libero, insomma, non hanno avuto queste remore, eh? Ecco, diciamo che appunto è un dibattito interno a una società ancora civilizzata, che tenta di rimanere civilizzata. I documenti di questa prudenza si trovano in vari luoghi, a partire da quell'osservatorio disinibito che è la rete. A proposito di Colonia, Facebook si è affollato di interventi imperniati su questo ragionamento. 1. Non conosciamo bene i fatti, quindi è prudente aspettare. 2. Non è detto che i colpevoli siano tutti immigrati e meno ancora che siano tutti musulmani. 3. Non è detto neanche che l'azione sia stata pianificata. 4. La violenza contro le donne brulica anche in Occidente e in Italia. Qualcuno ha aggiunto un corollario dietrologico. 5. Chi ci dice che questa storiaccia non sia che una messa in scena per mettere nei guai la Merkel creando un atteggiamento anti-immigrati nei tedeschi? In sintesi, non toccate l'immigrato, non toccate l'Islam, i mascalzoni sono anche tra noi, quindi nulla di nuovo. Poi vabbè, va avanti con tutta una serie di esempi di persone note, cita Dacia Maraini, insomma, eccetera, 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 Federica Mogherini, insomma, tutte preoccupate di dire queste cose succedono dappertutto, non facciamone, non prestiamo il fianco all'ondata razzista contro i musulmani. C'è qualcuno dice addirittura all'Oktoberfest in Germania ogni anno vengono denunciati circa 200 stupri. E allora Raffaele Simone sul Fatto dice: attenzione, però quelli sono casi, tantissimi, intollerabili certamente, ma sono casi di singoli delinquenti, singoli teppisti, singoli stupratori. Non è che c'è un'organizzazione che va all'Oktoberfest a stuprare, almeno no, per ora non è successo, ma chissà. Quindi scrive: colpisce anche il silenzio di diverse donne al potere, anche di quelle che non si fanno pregare per dire la loro, come la presidente della Camera o le ministre ora al governo, per non parlare del premier, eccetera, eccetera. Questo orrore del politicamente scorretto sembra una cosa molto italiana. Sui giornali tedeschi, francesi e spagnoli le deduzioni che ho elencato all'inizio si sono viste meno. E poi fa anche qui una serie di esempi. Più avanti la filosofa Elisabeth Badinter, notissima in Francia, ha dichiarato che non bisogna aver paura di essere trattati da islamofobi. Ecco, poi conclude così il lungo articolo, dice che insomma tra le rare voci che a suo avviso non si sono fatte prendere dalla paranoia del politicamente corretto o dell'essere accusati di islamofobia è quella sull'Huffington Post. Eccola qui, l'ho trovata, dunque è andata giù più dura. La notte di Colonia è un segnale di disprezzo e di sfida all'intero paese. Il rapporto dell'Islam con le donne è un tema devastante, intriso di violenza e di politica, e non è tale solo nelle forme più estreme. Anche le femministe manifestano reticenza quando le violenze vengono compiute da extracomunitari, forse per timore di dare ragione alle destre. Quale dei due fronti ha ragione? Io un'idea ce l'ho, dice l'autore dell'articolo, ma mi limito a dire che in attesa di un solido fact-checking, suona un po' strano, comunque beh, fact-checking, anche se molti dati di fatto sono ormai chiari, sarebbe utile chiedersi: può il politicamente corretto spingere a trascurare le vittime e a parteggiare per gli aggressori? E per concludere, gli ultimi 30 secondi, Zucconi, Vittorio Zucconi, riguardo al fatto che l'Iran adesso insomma entra, speriamo non prepotentemente, nel consesso internazionale, soprattutto con tanti barili di petrolio, insomma Secondo Zucconi hanno poco da gridare alla vittoria perché a vincere è stata la way of life. Sentite un po', la Mac bomba in arrivo con patatine fritte. Come il chewing gum, il nylon e le Lucky Strike nell'Europa liberata del 45, così un altro segno inconfondibile dell'America muove la conquista di un nemico di ieri. Nell'Iran, non più sanzionato, arriverà presto quell'arma di indigestione di massa alla quale nessuno resiste, la Mac bomba. Dopo la resa della Russia, ancora sovietica, nel 1990, della Cina comunista nello stesso anno e del Vietnam appena 2 anni or sono, l'espansione planetaria di McDonald's raggiungerà il cuore della nazione che aveva invocato morte all'America e che si prepara invece ad accettare un marchio che rappresenta, più delle orecchie di Topolino o della mela di Steve Jobs, la American Way of Life. Tra l'indignazione dei guardiani della rivoluzione islamica che in queste ore twittano furiosi al pensiero del gaio Big Mac accanto al corrucciato Big Brother Khomeinista e chiedono morte a McDonald, la tanto invocata risposta dell'Occidente all'invasione del falafel islamico era soltanto questione di tempo. Dimostrato che la democrazia non si esporta e che le armi non avanzano la causa della laicità, la vendetta del West è affidata al colesterolo. Arrendetevi, iraniani, ogni resistenza è futile. L'Occidente è in marcia con patatine fritte. Buona settimana a tutti.